Buongiorno, buongiorno a tutti voi da Claudio Farinone. Paul McCartney compie il prossimo sabato 80 anni. Grandissimo musicista che ha fatto la storia della musica pop e non solamente, e quindi dobbiamo festeggiarlo adeguatamente. Chi meglio di Marco Santilli, grande specialista di questo personaggio. Buongiorno Marco e ben trovato in studio.
Salve a tutti, grazie.
Innanzitutto, per cominciare a raccontare della storia di Paul McCartney, dobbiamo fare una divisione che rispetteremo anche all'interno delle due puntate che ci spettano con te. Prima, quindi, insieme ai Beatles, e dopo nel periodo che invece segue la sua esperienza fondamentale con i Beatles. Quindi abbiamo diviso così, no, il percorso che intendiamo affrontare con te, Marco Santilli. Quali sono le caratteristiche e i talenti di Paul McCartney per cui vale veramente la pena festeggiare i suoi 80 anni?
Beh, innanzitutto trovo in lui un incredibile senso melodico, melodie mai scontate, no? Nei brani più famosi, ma anche in quelli meno noti. Ho proprio scelto dei brani forse meno noti ai più, perché sarebbe troppo facile far ascoltare per l'ennesima volta Yesterday. Non bisogna neanche dimenticarsi del fatto che comunque è un po' l'istrumentista, lo vedremo specialmente nella seconda puntata. Ci sono dei brani dove lui ha suonato tutti gli strumenti, ha cantato, ha fatto i cori, dal basso alla chitarra alla batteria, e anche come bassista, tra l'altro, bisogna dire la verità, molto influente, o diciamo pure molto intelligente. Secondo me le sue linee melodiche vanno veramente ad arricchire le canzoni al servizio della musica, e senza aver bisogno di virtuosismi fini a se stessi.
E noi cercheremo di fare proprio questo, lasceremo perdere le notizie biografiche, la sua vita al di là della musica, ma cercheremo proprio di capire questo: come mai Paul McCartney è stato così importante nella storia della canzone pop. Da dove cominciamo? Lanciamo un primo ascolto?
Esatto, nel periodo dei Beatles, vabbè, un catalogo molto ampio, c'è una canzone che mi sta particolarmente a cuore, che si chiama For No One, tratta dall'album Revolver del 1966.
L'ascoltiamo e dopo ci racconti qualcosa su questo brano.
Your day breaks, your mind aches, you find that all the words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You stay home, she goes out. She says that long ago she knew someone, but now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches. There will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years.
E questa era For No One da Revolver 1966. Paul McCartney, che stiamo festeggiando perché sabato compirà ben 80 anni. Quali sono le caratteristiche di questo brano, Marco Santilli, che ti colpiscono particolarmente? Quindi come mai l'hai scelto per partire?
L'ho scelto perché è un buon esempio proprio di songwriting, il suo modo di concepire la melodia. Poi non dimentichiamo lui, insieme sicuramente anche a John Lennon, due personalità molto differenti che si sono trovate e anche completate in parte. Entrambi hanno molto probabilmente formato questo archetipo della canzone pop, che poi da lì derivano un po' tutti, perché senza Beatles probabilmente sarebbe molto differente la musica pop popolare, chiamiamola pure così, odierna. Questa canzone mi ha colpito per la sonorità del clavicordio, d'accordo. Questo strumento che mica tanti l'hanno utilizzato prima nella musica pop, no? Ha un tocco un po' barocco, infatti c'è chi lo definisce questo baroque pop, che è anche una direzione, una delle tante direzioni prese da lui e dal gruppo. C'è addirittura chi è andato a contare quanti stili differenti hanno toccato i Beatles, credo fossero una settantina, no? Tutto sommato, sempre mettendo però la loro impronta. E quindi è un brano molto cameristico, in cui non ci sono neanche gli altri membri della band, salvo Ringo, che suona la batteria e percussioni leggere, e Paul suona il basso, il piano, il clavicordo e chiaramente alla voce. Si caratterizza per due momenti, in particolare la strofa in maggiore, con questo basso che scende sempre, molto, ecco, funzionale proprio alla melodia, un po' come nella musica barocca, in fondo, mi sembra. Potresti prendere melodia e basso e starebbe in piedi da solo. E nel ritornello, quando ci si aspetta magari di sfociare in qualcosa di più ampio, eccetera, invece no, dalla tonalità di si maggiore, lui passa a una tonalità di minore, quindi io lo dico così, per la cronaca, un do diesis minore, che è il secondo grado, quindi è una modulazione indolore, ma non è, diciamo, la tonalità parallela, e nulla, e finisce proprio con questo ritardo quarto su terza, tipico un po' della musica classica, forse un po' naif nel finale, in questa canzone che tra l'altro è una canzone d'amore, parla di una storia finita, tra l'altro composta durante delle vacanze sciistiche in Svizzera.
Ecco. Quindi c'è un legame con il territorio.
Esatto. Ah, poi non devo dimenticare l'assolo di corno di Alan Seville, che era un cornista molto bravo all'epoca a Londra, che suona lo strumento in un registro veramente molto acuto, che lui stesso ha detto veramente difficile, e questo assolo di corno un po' pseudo barocco ritorna poi anche come contrappunto nella melodia di Paul, un preludio forse alla tromba di Penny Lane, che è arrivata l'anno dopo.
Certamente. Marco Santilli, una delle caratteristiche della musica dei Beatles, ma non solamente, diciamo più in generale di quel periodo, è proprio il fatto che lo studio di registrazione era veramente il luogo della creatività. Adesso spesso si costruiscono i dischi nel proprio studio personale, non si fa uso di tecnologia in modo così raffinato come avveniva in quei tempi, no? Quindi direi a questo punto di lanciare un ascolto che ci porta proprio ad affrontare questo tema. She's Leaving Home.
Wednesday morning at 5 o'clock, as the day begins, silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she is free. We gave her most of our lives, is leaving, sacrificed most of our lives. We gave her everything money could buy. She's leaving home after living alone for so many years. Father snores as his wife gets into a dressing gown, picks up the letter that's lying there, standing alone at the top of the stairs. She breaks down and cries to her husband, Daddy, our baby's gone. Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? We never thought of ourselves, is leaving, never a thought for ourselves. We struggled hard all our lives to get by. She's leaving home after living alone for so many years. Friday morning at 9 o'clock, she is far away, waiting to keep the appointment she made, meeting a man from the motor trade. She, what did we do that was wrong?
He's heavy.
We didn't know it was wrong.
Fun
is the one thing that money can't buy.
Something inside that was always denied for so many years. She.
She's Leaving Home da Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band 1967. Riguardo la registrazione di questo brano, Marco Santilli, che cosa ci puoi dire?
Beh, innanzitutto, pure qua troviamo Paul come voce principale. Bisogna anche dire una cosa, le canzoni venivano firmate Lennon McCartney, all'inizio hanno scritto molto assieme, ma poi ognuno scriveva un po' per conto suo, pur dandosi dei consigli. Poteva capitare, erano comunque degli amici, andavano anche d'accordo fino a un certo punto. E devo dire che non è la prima volta che utilizzavano degli archi. Yesterday è stato il primo esempio nel 65, dove Paul suonava la chitarra, cantava con quartetto d'archi, dove non erano presenti altri membri della band. Qui c'è John che fa la seconda voce, ha contribuito un po' anche lui a She's Leaving Home, anche se si sente che il tocco melodico è di Paul McCartney. La formazione, appunto, a parte loro due, ci sono 10 archi più arpa. Per la cronaca, questa Sheila Bromberg è la prima donna arpista ad aver partecipato ad una session dei Beatles. È successo anche questo, tra l'altro, che McCartney aveva in mente questo brano e voleva che George Martin lo arrangiasse, eccetera eccetera, ma il giorno prima di registrare, forse Paul un po' impulsivo, George non poteva e allora ha preso un altro arrangiatore. E insomma, George Martin non se l'è presa proprio bene, ma nulla di che, ha diretto comunque la registrazione e ha prodotto la cosa. E l'arrangiatore, per la cronaca, è tale Mike Linder. Esistono tra l'altro due versioni. La versione stereo del brano ha una velocità un po' inferiore rispetto al mix mono e di conseguenza è più bassa di un semitono. In un articolo di Mojo Magazine hanno appunto visto che rilevato il fatto che il mix mono finale è stato accelerato per far sembrare la voce di McCartney un po' più giovane. Procedura utilizzata pure in When I'm 64, forse più celebre, dove la sua voce suona molto più giovane perché vuole sembrare ancora più giovane parlando di quando sarà più anziano a 64 anni.
Beh, molto divertente questo fatto, no? Torniamo appunto a focalizzare l'idea del luogo della registrazione, che addirittura ha dato il nome a un album di cui dopo parleremo. Si tratta di Abbey Road, no? Celeberrimo studio londinese dove i Beatles, ma non solo loro, hanno registrato veramente parecchio. Ora ascoltiamo invece un altro brano che mi piace tantissimo e che risponde al disco del 1967, Magical Mystery Tour. Il brano è The Fool on the Hill.
Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Man of a thousand voices talking perfectly loud, but nobody ever hears him or the sound he appears to make, and he never seems to notice. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Tell what he wants to do, and he never shows his feelings, but but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round.
Marco Santilli, che cosa ha ispirato questo titolo, The Fool on the Hill? Bellissimo brano.
Sì, una meraviglia, è incredibile, qui dimostra proprio come nella semplicità ci sia una genialità, non manca nulla, è tutto al posto giusto. Allora, il titolo, sì, il pazzo, il matto, il folle sulla collina, si parla di un solitario, una persona solitaria, che però in realtà è più saggia di quanto si pensi. L'idea del matto di per sé pare che lui l'abbia presa da The Fool, che era un collettivo di designer olandesi, scelti dai Beatles per fare tra l'altro i costumi di All You Need Is Love, quando sono della televisione, o I Am The Walrus, questi video nel 67, e The Fool, loro stessi, questi designer olandesi, presero invece il nome ispirandosi al matto della carta dei tarocchi, ecco, tutta una cosa così. Poi c'è chi dice che addirittura fosse anche un po' riferito al Maharishi Mahesh Yogi, che era il maestro di meditazione trascendentale che conoscevano i Beatles dopo George Harrison, è quello che è rimasto, diciamo, più in quell'onda, no? E quindi forse non era pensato molto come complimento nei confronti di questo personaggio. La cosa interessante, tra l'altro, c'è una frase che dice di questo matto: The man of a thousand voices. Uh-huh. Quindi un uomo che sente mille voci nella propria testa, no?
Sì.
La cosa interessante è che qualcuno ha fatto una ricerca di, anche sulla vocalità di Paul McCartney, la sua versatilità, portando l'esempio di molte canzoni. Qui non c'è lo spazio abbastanza, però se pensiamo anche a Helter Skelter, che è uno dei pezzi più rock, più pesanti, posso dire questo: è stata fatta la cover anche da gruppi più moderni, tipo gli U2, ma alla fine sono veramente una, secondo me, una pallida imitazione, non c'è quell'energia. Paul sapeva veramente usare la voce in vari modi. E poi in più sulla canzone cosa si può dire? Forse una cosa che posso dire, pure qui, interessante, strofa in maggiore, comincia con questa sixth ajouté che dà un tocco anche un po' naif, quindi il personaggio naif, per non parlare poi dell'intermezzo di flauti. Oltre a tre flautisti da studio, loro tutti, i Beatles, hanno suonato i flauti, anche John Lennon, il piffero, ci hanno messo persino lo scacciapensieri. Hanno sperimentato, pur non essendo flautisti, a vari strumenti, l'armonica bocca, quelle basse che fanno da basso, danno un'atmosfera molto fiabesca nell'interludio. Però nella parte che sarebbe il ritornello, che diventa minore, but the fool, quindi il matto, però attenzione, non è solo matto, è quello che sa anche apprezzare il tramonto della sera che tanti di noi si perdono.
Prossimo brano, si tratta di Blackbird da The White Album.
Blackbird singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night, take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly into the line of a dark black night. Blackbird, fly.
black night. Singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
1968, siamo quasi alla fine della parabola dei Beatles con Blackbird da The White Album. Bene, Marco Santilli, siamo giunti quasi al termine di questo primo approfondimento sulla musica di Paul McCartney negli 80 anni di vita, 80 anni che compirà sabato, quindi dopodomani, e direi di concludere, se sei d'accordo, con una chicca che ci hai portato. Di che cosa si tratta?
Esatto, è Her Majesty, Sua Maestà, è una traccia che originariamente era stata esclusa da Abbey Road, album del 69, è una cosa brevissima di 23 secondi, infatti si sente ancora il taglio, congiungeva due canzoni, è tagliata malissimo all'inizio e alla fine, ma dice semplicemente il testo è divertente. Qui vediamo un po' la sua vena anche ironica, country folk, anche il music hall, perché non dimentichiamo che lui era anche influenzato dalla musica che ascoltava suo papà, che suonava la tromba per hobby, chiaramente c'erano anche gli standard del jazz, molti riferimenti, e lui in poche parole nel testo dice sì, Sua Maestà è una ragazza carina eccetera, però non è che abbia molto da dire eccetera. La cosa divertente è che 20 anni fa, nel 2002, per i 50 anni di regno di Elisabetta, lui l'ha cantata dal vivo davanti a lei.
Her Majesty's a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say. Her Majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. Her Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make a mine, oh yeah, someday I'm gonna make a mine.
E questa era Her Majesty, una piccola chicca di pochi secondi dal celeberrimo album Abbey Road del 1969. Marco, chiudiamo quindi questa prima puntata di Paul McCartney insieme ai Beatles. Noi ci ritroviamo domani, dove parleremo invece del Paul McCartney che viene successivamente ai Beatles. Quindi un altro contesto creativo decisamente diverso, con le sue caratteristiche, di cui appunto ci parlerai domani. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, a presto.